Leggiamo da Efesini capitolo 6, versetto 10 in poi. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito con ogni preghiera e supplica e vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Vogliamo chinare ancora una volta il nostro capo e chiedere a Dio la sua illuminazione. Padre Celeste e Dio Onnipotente, ti ringraziamo perché la tua parola di verità è dinanzi a noi. E vogliamo supplicarti, proprio come il salmista, apri gli occhi nostri per contemplare le meraviglie della tua legge. Dona al predicatore franchezza e chiarezza e dona a coloro che ascoltano il prezioso ministero dello Spirito Santo, il vero predicatore interno che illumina e che applica e che rende efficace la parola che è annunciata, affinché Cristo sia glorificato, le nostre vite siano trasformate, i peccatori convertiti, gli orgogliosi umiliati e i peccatori possano essere coloro che deviano dalle tue vie, possano essere corretti e riportati sulla via diritta, la via della salute, la via della salvezza. Te lo chiediamo per amore di Gesù il Signore. Amen. Questa mattina considereremo il terzo elemento dell'armatura del cristiano, così come viene menzionato dall'Apostolo Paolo, che è costituito dalle calzature. Questa volta l'Apostolo Paolo paragona la parte dell'armatura di cui vuole parlare, almeno nella nostra traduzione, allo zelo. In realtà vedremo che letteralmente il termine che viene tradotto zelo è un altro, si riferisce più alla preparazione, alla prontezza. E questo comunque sia ci dice che è il prodotto dell'Evangelo, del Vangelo della pace. Quindi anche oggi guarderemo e vi spiegherò prima di tutto quale sia l'importanza e il significato dell'azione, del calzare, del coprire i nostri piedi e che cosa sia questa prontezza, questa preparazione di cui Paolo parla e come essa sia prodotta dal Vangelo della pace, del quale dobbiamo appunto indossare, dobbiamo vestire i nostri piedi. Cominciamo dalla prima cosa, dall'azione del calzare questi sandali, queste calzature, noi oggi le chiameremmo scarpe, in realtà erano dei sandali. La protezione dei piedi sebbene in certi contesti e situazioni per qualcuno potrebbe sembrare superflua, è di grande importanza nel contesto e nella situazione di una battaglia. A casa nostra noi non abbiamo la necessità di proteggere tanto i nostri piedi, tanto è vero che uno dei piaceri più grandi tornando a casa da una giornata di lavoro qual è? Se non quella di togliersi le scarpe, di mettersi, come si dice, in pantofole. E questa è la realtà, noi stiamo, quando stiamo rilassati in casa nostra, nel contesto della sicurezza, della tranquillità della nostra dimora, possiamo avere i nostri piedi nudi, come fanno altri, non nella nostra cultura e soprattutto non in questa stagione, oppure con delle calzature che sono comode. Ma quando si deve uscire per strada, quando si deve affrontare il mondo, quando si deve toccare la nuda terra e soprattutto quando si deve andare in battaglia, il modo in cui i nostri piedi sono coperti diventa davvero importante. E infatti i piedi è la parte del nostro corpo che sta a contatto con la terra. I piedi ben forniti e ben coperti ci permettono di spostarci rapidamente e i piedi devono essere protetti, perché se veniamo feriti ai piedi noi non possiamo né correre incontro al nemico per attaccarlo, né, se necessario, fuggire se siamo costretti a ritirarci. Quindi delle buone calzature a un soldato daranno sicuramente una sicurezza nel cammino, daranno protezione contro le insidie e contro i trabocchetti messi in atto dall'avversario e conferiranno rapidità negli spostamenti. E per comprendere quanto sia importante questa parte del corpo, noi dobbiamo pensare ad alcuni esempi scritturali. Quando si parla di piedi, di solito si dice con rispetto parlando, non so per quale ragione, perché, ma comunque quando si parla di piedi, dal punto di vista biblico, che cosa vi viene in mente? Beh, sicuramente a me viene in mente un re, un certo re che si chiamava Asa, del quale si parla in Seconda Cronache. Non so se volete, potete prenderlo oppure semplicemente seguirmi nella lettura di qualche versetto. In Seconda Cronache 16 si parla di questo re di Giuda che si chiamava Asa, che a un certo punto dice le azioni di Asa, le prime e le ultime, leggo al versetto 11, si trovano scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Il 39° anno del suo regno Asa ebbe una malattia ai piedi e la sua malattia fu gravissima, tuttavia nella sua malattia non ricorse al Signore ma ai medici. Cioè, il caso della morte di Asa per una malattia ai piedi, più che una causa diretta di questa malattia, si dovrebbe considerare un giudizio a causa della propria incredulità e orgoglio che si sono manifestati nel ricorrere piuttosto che a Dio, umiliandosi e chiedendo aiuto e magari guarigione, come aveva fatto Ezechia, vi ricordate, nella sua malattia, ricorrere ai medici. Non che ricorrere ai medici per farsi curare sia peccato, ma chiaramente il non ricorrere a Dio, non chiedere al Signore l'aiuto è segno di orgoglio. E chissà che cosa avrà pensato Asa, in fondo è una malattia ai piedi. Che cosa sono i piedi? Beh, di una malattia ai piedi chiaramente si può anche morire. I piedi, come il resto del corpo nella scrittura, quindi sono importanti. Per esempio, se leggiamo la storia delle ultime azioni che Gesù compì prima di essere arrestato e poi morire sulla croce, nella stanza di sopra quando mangiò l'ultima cena con i suoi discepoli, sappiamo che a un certo punto si cinge di un asciugatoio, prende una bacinella e lava i piedi. ai suoi discepoli. Li lava e fa compie questo atto non soltanto come un gesto di umiltà. Certamente è quello il significato principale. Gesù dice: voi che mi chiamate Signore e Maestro, fate bene perché io lo sono, io vi ho lavato i piedi, così fate anche questo gli uni agli altri. Cioè, siate servizievoli, siate umili, servitevi gli uni agli altri. Ma se vi ricordate di questo episodio, in questo episodio c'è qualcosa che accade collateralmente. C'è Pietro che non si vuole fare lavare i piedi. Dice: Signore, tu lavare i piedi a me. E Gesù gli dice: è necessario che io ti lavi i piedi, perché se io non ti lavo i piedi, tu con me non hai alcuna parte. E allora Pietro, che era purtroppo eccessivo in tutte le cose, prima, come si dice, o uno o 90, né i piedi non me li lavi, no, allora lavami tutto quanto. E ancora una volta il Signore lo deve correggere, gli dice: no, voi siete lavati tutti quanti, bisogna però che periodicamente anche i vostri piedi siano lavati. Quindi non è soltanto quell'episodio, questo evento, non ci parla solo dell'umiltà di Cristo e ci dà anche l'insegnamento di un atto di servizio gli uni agli altri, ma è un atto di necessità. Gesù ci dice che i nostri piedi, in qualche modo, deve avere qualche significato, devono essere costantemente protetti, lavati, purificati da Lui, oltre che tutto il nostro essere è necessaria una continua vigilanza. Se vogliamo, possiamo paragonare questo alla necessità del continuo perdono, della purificazione, della sottomissione al suo servizio. In quel caso particolare la lavanda dei piedi aveva questo significato, ma c'è ancora qualcos'altro che mi viene in mente, ci deve venire in mente quando parliamo di piedi che devono essere coperti, perché spesso i piedi nella Bibbia sono usati come sineddoche, questa è una figura retorica, per significare l'intera persona, cioè si parla dei piedi per indicare tutto il corpo. E qui c'è un esempio, in Isaia 59:7, così come viene citato in particolar modo in Romani, al capitolo 3, il versetto 15, dice così: i loro piedi, si parla dei peccatori, si parla delle persone che sono ribelli a Dio, e poi dice: i loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Che cosa vuol dire? I piedi spargono il sangue. Qua si parla dei piedi per indicare tutta la persona, tutto il corpo, ma ancora più che il corpo, tutta la persona di coloro che si ribellano a Dio. E quindi in guerra erano molti i trabocchetti preparati dai nemici per ferire proprio ai piedi i soldati dell'esercito contrario, e quindi per ridurre all'inefficienza, perché se voi colpite ai piedi un soldato, quel soldato è inutile, è messo da parte, non può continuare la guerra, non può continuare la battaglia. Quando facevo il militare, ci hanno insegnato che esistono le mine anti-uomo, che erano fatte proprio in questo modo. All'inizio le mine anti-uomo servivano a uccidere gli uomini, ma poi sono state fatte in modo tale da non uccidere una persona, ma da mutilarla gravemente. Perché è molto peggio mutilare una persona che ucciderla. Se voi uccidete un soldato, quello è morto. Ma se è mutilato, richiederà l'intervento di altre persone che lo devono andare a prendere e portarlo via, e quindi assorbirà tantissime forze dell'esercito. E quindi a ferire ai piedi un soldato significava anche nell'antichità e nella guerra antica e nella strategia del nemico rendere inefficace non solo la persona che veniva ferita ai piedi, ma anche altri che necessariamente lo dovevano soccorrere. Quindi in questo contesto E sulla, in base a quello che noi stiamo leggendo qui dell'armatura del soldato cristiano, proteggere i piedi è necessario perché se noi i nostri, perché i piedi sono una parte importante del nostro corpo e perché essere colpiti dai trabocchetti del nemico ai nostri piedi significa diventare inefficaci, inefficienti, significa perdere le qualifiche necessarie per la battaglia, per la guerra, significa andare a finire in panchina. Per un atleta andare in panchina o addirittura essere mandati nello spogliatoio significa essere incapace, inutile nella competizione, nella battaglia, è la più grande umiliazione. Se voi prendete uno che dovrebbe lavorare, lo mettete da parte, magari quello può essere contento perché dice fatico di meno, in fondo i soldi li prendo lo stesso. Ma se voi prendete un giocatore che esiste la sua vita per competere, per dare il proprio contributo alla vittoria della propria squadra, lo mettete in panchina. Vedete cosa succede quando un allenatore chiama fuori un giocatore dal campo? Generalmente non sono mai contenti di uscire e a volte inveiscono anche contro i loro allenatori. Bene, essere feriti per la propria negligenza, per non essersi calzati bene, significa perdere le qualifiche e essere messi in panchina. Pertanto calzare i piedi e avere la consapevolezza della nostra vulnerabilità, della necessità di non lasciare sguarnita o priva di protezione la parte che sta più a contatto con la terra, significa avere passione e desiderio di rimanere utili nel servizio al Signore. Significa volere partecipare, avere la gioia di essere parte di questo esercito che combatte, significa riconoscere e avere coscienza del pericolo che noi corriamo, della nostra debolezza, del fatto che se vogliamo onorare Dio abbiamo della strada da compiere e per compiere questa strada non possiamo essere né lenti e nemmeno incerti nel farla. Perciò non pensate che è importante soltanto la cintura della verità, come abbiamo detto, è importante. Noi dobbiamo cingerci della verità di Dio, dobbiamo avere la verità aderente a noi stessi. Io spero che non vi siate dimenticati le cose ascoltate nelle settimane scorse. Dobbiamo essere persone che amano la verità, persone che sono conquistate dalla verità, persone che vivono nella sincerità. Credo che sia stato per tutti quanti ci abbia colpito la necessità di vivere nella verità, come anche domenica scorsa ho parlato della corazza della giustizia, la giustizia di Dio, la giustizia di Cristo, la giustizia di una vita vissuta giustamente, santamente davanti agli uomini. È importante la cintura della verità, è importante la corazza della giustizia, vedremo che anche le altre parti sono importanti, ma sono tanto importanti anche i calzari, anche i nostri piedi, devono essere ben protetti. Cioè non deve rimanere nessuna parte del nostro corpo sguarnita e in particolar modo se non ci curiamo di quelle cose che necessarie, che normalmente magari vengono considerate meno importanti, potremmo correre il rischio di essere messi da parte, essere squalificati. E questo non è soltanto per un pastore o un predicatore, questo è vero per ciascuno di noi. Sapete qual è la peggiore cosa che ci può capitare? Quando la gente, guardandoci, guardando la nostra vita, osservandoci nelle nostre famiglie, osservandoci sul posto di lavoro, a scuola o dovunque, ci vede come degli ipocriti. Gente che parlano bene, che affermano di essere dei cristiani, di amare Dio, di servire Cristo, di avere la Bibbia. Magari sui nostri profili Facebook ci sono scritte cose grandiose, ma poi facciamo delle cose che squalificano la nostra vita e ci rivelano magari come dei bugiardi, come delle persone che ipocritamente prendono il nome di cristiani. No, fratelli, attenzione a tutto, attenzione alla cintura, attenzione alla corazza, attenzione al torso, attenzione ai fianchi, attenzione alla testa, ma attenti anche ai piedi. Forse non le cose in genere, quelli che guardano i piedi per primo sono le persone che hanno degli interessi particolari, no? Io in genere non guardo le scarpe delle persone. C'è gente che ha questa passione, questa fantasia, ma in realtà noi dobbiamo guardare le nostre scarpe, dobbiamo guardare i nostri piedi, dobbiamo essere attenti a ogni aspetto della nostra vita. E dobbiamo calzare i nostri piedi come? Con il Vangelo della pace. Questo versetto di Efesini 6,15 deve essere letto nel contesto di Isaia 52 al versetto 7, perché chiaramente Paolo, vi ripeto, no? Lui quando scrive questo passo di Efesini ha in mente tutta la rivelazione e la scrittura. Se guardate insieme a me Isaia 52, forse è sicuramente importante, è importante che lo consideriamo insieme. Tra l'altro Isaia 52, 7 viene anche menzionato in Romani 10, 15. In Isaia 52 troviamo la promessa della restaurazione del popolo di Dio. Che cosa era accaduto? Era accaduto che il popolo di Dio era in una condizione di deportazione, di sofferenza, di schiavitù. Era stato umiliato, era stato, come abbiamo sentito nella lettura di Lamentazioni, della quale Isaia parla in prospettiva, perché Isaia vive prima di quell'epoca che Geremia invece ha vissuto. Ecco, in quel periodo era stato colpito il popolo di Israele era stato colpito dal giudizio di Dio, era stato devastato dal giudizio di Dio. E qui però c'è una promessa di questa restaurazione di Israele, della fine della guerra, della fine dell'umiliazione, della fine della schiavitù. Guardate che bellissimo versetto, il 2, dice: scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta. Vedete, Gerusalemme era stata atterrata, era stata avvilita, era stata rasa al suolo. Adesso da giacente il profeta dice da parte di Dio: mettiti seduta, rialzati, riprenditi e sciogliti le catene dal collo, figlia di Sion, che sei in schiavitù. E poi si parla della condizione nella quale si sarebbe trovato il popolo di Israele che aveva disubbidito a Dio. E poi al versetto 7, ecco il passo che è certamente nella prospettiva e nel pensiero di Paolo, dice: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, di Evangelio. Qui è il termine che corrispondente in greco di buona notizia, di Evangelo, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Il versetto 7 sottolinea con forza che il messaggero porta buone notizie, annuncia la pace, è araldo di una buona notizia, e nell'ebraico c'è anche la parola della felicità, della gioia, e che annuncia la salvezza. E questo passo, vi dicevo, è ripetuto ancora in Romani, ma è proprio esattamente questo quello che Paolo ha nella mente. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo, dalla buona notizia della pace. Il messaggero di cui leggiamo in Isaia 52 annuncia la pace e ha i piedi che sono belli. Vedete le analogie. Ora, dovremmo cogliere questa ironia, se volete, il contrasto dell'immagine di un combattente rivestito della completa armatura di Dio, che però ha una buona notizia di pace da annunciare, ha una buona notizia di gioia, di felicità e di salvezza. Paolo ci sta mettendo davanti questo contrasto, se volete, addirittura sembra una sorta di ossimoro, di contrasto, cioè di contraddizione. Ma come? Sei rivestito di tutto punto per la guerra, però annunci il Vangelo della pace, annunci il Vangelo della gioia, annunci il Vangelo della felicità, annunci il Vangelo della salvezza, mettendolo in confronto con Isaia 52. E certo, perché tutti coloro che hanno una difficoltà nel linguaggio bellicoso del Nuovo Testamento, no? Abbiamo cantato un inno al buon combattimento, no? Qualcuno potrebbe pensare, questi sono guerrafondai, ma che vogliono fare la guerra? A chi vogliono ammazzare? A chi vogliono sparare? A chi vogliono uccidere? Bene, tutto il linguaggio del Nuovo Testamento della guerra non ha niente a che vedere con la soppressione del nostro nemico. Questo passo chiarisce che il modo in cui i cristiani fanno la guerra non è uccidendo o cercando di sopraffare il prossimo, ma offrendo la pace della riconciliazione con Dio. E in un mondo che è perduto e disperato, questo è veramente sovversivo, è veramente la qualcosa che mette tutto sotto sopra. Noi non uccidiamo nessuno, noi ci rivestiamo per la battaglia, per resistere al nemico, ma andiamo in questo mondo offrendo la pace della riconciliazione di Dio. Che differenza grandiosa, estrema, c'è tra il messaggio del Vangelo e le ideologie umane, con le altre religioni che sono state diffuse mediante la conquista armata, l'Islam che si è fatto strada e ha conquistato il mondo, almeno gran parte del mondo conosciuto all'epoca della sua nascita, mediante la spada, mediante l'uccisione, mediante la sottomissione forzata. Ma non solo questo, pensiamo a quante volte il cattolicesimo romano nei tempi passati certamente è stato violento e violentemente introdotto in nuove nazioni. No, il cristianesimo, il messaggio che i cristiani hanno, i soldati cristiani hanno, è quello del Vangelo della pace. Il messaggio cristiano è definito la buona notizia. La buona notizia della pace. Perché è la buona notizia? Perché è la causa di una grande gioia che l'uomo può avere, di cui può venire a conoscenza. E William Gurnall, che parla di questo, commentando questo passo, dice che il Vangelo è una buona notizia perché ci porta la buona novella del perdono, della riconciliazione di Dio, della vita eterna, ma non è soltanto buona, è molto buona, perché è una grande gioia. Vi ricordate quando gli angeli andarono ai pastori nella notte della nascita di Gesù? Che cosa dissero loro? Noi vi portiamo la buona notizia di una grande gioia che il popolo avrà. La nascita di Gesù, la venuta di Dio nel mondo, l'Evangelo è una grande gioia, è una gioia grandissima, perché prima di tutto non è soltanto qualcosa di grande e di bello che è accaduto, ma è qualcosa di grande e di bello che è accaduto a noi, che riguarda noi. Cristo Gesù è venuto per noi. È venuto per me. L'Apostolo Paolo dice in questo modo, esclamando dinanzi a Dio, dinanzi a Dio e dinanzi ai Galati, dicendo: il Signore mi ha amato e ha dato se stesso per me. la vita che vivo ora nella carne, no, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. C'è una grande differenza tra affermare che Dio ha amato il mondo e dal poter dire Dio ha amato me, Cristo ha amato me. Dire Cristo è morto per i peccatori, oppure poter riconoscere e confessare mediante la fede che Cristo è morto proprio per me. La notizia della gioia, della riconciliazione è che questo Dio ha non solo ci offre il suo perdono, ci offre la sua pace, ma lo ha offerto a me, a chiunque crede. Se io sono un credente, Dio ha tanto amato me che ha dato il suo unigenito figlio affinché io che credo abbia la vita eterna. È una buona notizia perché per molti aspetti era assolutamente inaudita e insperata. Oh fratelli, io ogni tanto ripenso, forse dovrei farlo più spesso, ripenso alla condizione della mia vita prima di conoscere Cristo. A 20 anni avevo già perso ogni speranza e pensavo che la mia vita sarebbe stata vissuta non solo lontano da Dio, che aveva allontanato da me ormai da molti anni, ma anche nel continuo senso della mia colpevolezza, perché sapevo bene che le cose che facevo e il modo in cui vivevo facevano male a me, facevano male agli altri, e che pesavano e appesantivano sempre di più la mia vita e la mia coscienza. Sebbene non avessi ancora letto il Pellegrinaggio del Cristiano, me ne andavo all'età di 20 anni, ancora molto giovane, con un senso di oppressione, come di un fardello, di un peso che schiacciava la mia vita. Ma quando qualcuno mi parlò e mi disse che la mia salvezza non l'avrei dovuta conquistare con le mie opere e che tutti i miei peccati, in virtù di quello che Gesù aveva fatto sulla croce, sarebbero stati cancellati, sarei stato perdonato e liberato mediante la sola fede che riponevo in Cristo, quel peso rotolò via, e proprio come Cristiano nel meraviglioso libro di John Bunyan, quel peso andò a finire dentro una tomba e non lo si vide mai più. Il Vangelo ci dà questa grande, è una grande notizia, perché in modo del tutto inaudito e insperato perfino ci riguarda personalmente. È una bella notizia, perché è una notizia vera e certa. Il conforto e la gioia che dona sono reali. Ed è il Vangelo, l'Evangelo è chiamato anche della pace. Perché? Perché la pace è la somma di tutto il benessere possibile e immaginabile. Nel linguaggio della Bibbia, la shalom promessa da Dio, o la pace, è il più grande e il più completo benessere che la Scrittura o che Dio possa aver promesso all'uomo peccatore. Perché pensate a che cosa è accaduto quando Adamo ed Eva hanno peccato. Genesi 3, che cos'è? Non è soltanto l'inizio del peccato, ma è l'inizio del tormento dell'uomo. È scritto che subito dopo che Adamo ed Eva mangiarono del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, i loro occhi si aprirono, si accorsero che erano nudi, ebbero paura e andarono a nascondersi. Che cos'è la paura? La vergogna, il nascondersi, se non la descrizione di uno stato d'animo che è di inadeguatezza, di tormento. perché io non sono più, non sono più a mio agio con la persona che mi sta accanto, mentre prima Adamo era in perfetta armonia con Eva. Adamo vede Eva e così come era, gli si presenta davanti e giubila e gioisce dicendo: questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Adesso la vede così com'era e si trova a disagio dinanzi a lei. Prova vergogna dinanzi a lei. Eva prova vergogna dinanzi al suo marito. Provano senso di rimorso dinanzi a Dio. Hanno paura del loro padre creatore. E il peccato è davvero la fonte del tormento dell'uomo. Pensate che quando Dio si presenta all'uomo che è peccatore, l'uomo deve fuggire da lui. L'uomo ha fatto la guerra a Dio e ha perso la pace. Ma nello stesso capitolo della Genesi, Genesi 3, capitolo 3, versetto 15, Dio promette la pace con l'uomo. Ed è proprio quello, proprio per questa ragione, quel passo viene chiamato il protovangelo, il primo vangelo, la prima buona notizia. Io porrò inimicizia tra te, serpente, e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei. Cioè, ci sarà questa guerra, non sarà più fatta tra Dio e l'uomo, ma questa guerra sarà tra l'umanità e il serpente. E questo significherà la pace tra Dio e l'umanità. Dio promette la pace con l'umanità. E inoltre il Messia promesso, sarebbe il vero figlio di Davide, sarebbe stato il vero Salomone. Salomone, sapete cosa significa? Significa pacifico. E sarebbe stato colui che avrebbe portato la shalom, cioè la pace. In Michea, al capitolo 5, versetti da 1 a 4, sono passi che leggiamo spesso in concomitanza con il Natale, ma sono la grande promessa di Dio a noi: da te, Betlemme, frata piccola, per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Perciò egli li darà in mano ai loro nemici fino al tempo in cui colei che deve partorire partorirà e il resto dei suoi fratelli tornerà a raggiungere i figli di Israele. Egli starà là e pascolerà il suo gregge con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio, e quelli abiteranno in pace, perché allora egli sarà grande fino all'estremità della terra. Versetto 4: sarà lui che porterà la pace. Il Vangelo della pace. Ma di quale pace parla il Vangelo? È la pace che prima di tutto che Dio ci offre, la riconciliazione con colui che abbiamo offeso e che è il nostro più pericoloso nemico. Chi è il nemico più pericoloso dell'uomo? Non è né la guerra nucleare, né l'inquinamento, né il terrorismo islamico, e nemmeno il diavolo. Il più grande nemico dell'uomo è Dio, se l'uomo è in uno stato di peccato. Ci avete mai pensato? Gesù l'ha detto. Gesù ha detto: ve dico io a chi dovete temere. Non temete a quelli che possono uccidere il corpo. Non temete i tagliateste dell'Isis, temete colui che ha il potere, dopo aver ucciso, di gettarvi nella Geenna. Temete lui. E per questa ragione Dio come nostro nemico è il peggiore dei nemici ed è il più potente dei nemici, perché Dio è onnipotente. Ma riflettete un momento, quando mai un potente e un vincente offre la pace? Pensiamo, lasciate che vi faccia un'illustrazione su una cosa, insomma, che sta riempendo i miei pensieri in questo tempo. No, se c'è un avvocato che ha una causa che deve dibattere e sa di avere prove schiaccianti contro il proprio avversario, contro la persona difesa da un altro avvocato, no? Ma quale avvocato che ha la certezza di essere nella ragione e di avere delle prove schiaccianti va dall'avvocato avverso e gli dice: avanti, facciamo una negoziazione, ma troviamoci a metà strada. Oppure addirittura gli offre la vittoria. Più sei potente, più sei nel giusto, più sei forte, meno andrai incontro alla parte avversa. Ma pensate alla grandezza del nostro Dio. Egli è santo, santo, santo. E noi siamo corrotti, corrotti, corrotti. Lui è giusto e noi siamo colpevoli. Egli è potente e noi siamo impotenti e incapaci. Eppure Lui, l'Onnipotente, il Santo e il Giusto, viene da noi e ci offre la pace. Gloria sia al Suo nome santo. Questo è l'amore di Dio. Non è inconcepibile per noi uomini, ed è la pace che Dio ci offre, questo è il Vangelo della pace, è la pace che Dio ci offre, ed è la pace di Dio che dona la nostra coscienza. Che cosa ci può essere di più grande dono a un nemico con il quale si è fatta la pace? Allora, pensateci un momento, no? Un istante, non voglio dare subito la risposta, è una domanda retorica, non mi aspetto che qualcuno di voi si alzi e mi dia la risposta, ma pensateci per un momento, avete un nemico, a questo nemico nei confronti del quale siete molto più forti e questo nemico è nel torto, voi vi offrite a lui, offrite a lui la pace e fate la pace. Cioè non lo perseguitate più, non gli promettete più di schiacciare lui e la sua fino alla settima generazione, gli offrite la pace. Dopo il dono della pace, che cosa ci potrebbe essere di più grande? Credo che di più grande del dono della pace c'è la certezza e la rassicurazione che non solo oggi, ma che nel futuro e per sempre non lo considererete mai più vostro nemico, che i suoi peccati nei vostri confronti non gli saranno mai più addebitati, che non saranno mai più ricordati, che non gli saranno mai più rinfacciati i suoi sbagli, che le sue cattive azioni non saranno mai più considerate, che il suo nuovo status, la sua nuova condizione di amico vostro non cambierà mai. Questo sinceramente lo può fare solo Dio, che non può mentire. Sapete, una delle più grandi cose, una delle più grandi delusioni della vita è quando noi idealizziamo qualcuno e poi a un certo punto vediamo che questa persona sbaglia come tutti gli altri, no? Per esempio, in genere i nostri papà, quando siamo piccoli, sono le persone più belle, più forti, più brave, poi cresciamo e ci rendiamo conto che i nostri papà in realtà sono come o la nostra mamma, insomma, i nostri genitori sono come tutti gli altri, sbagliano anche loro, no? E a volte noi, per esempio, ecco, ci sono dei personaggi nella Bibbia che tendiamo a idealizzare, uno di questi è Davide, no? Io credo che Davide, quando noi osserviamo fare le sue grandi azioni, sconfiggere Golia e così via, tendiamo a idealizzarlo, pensiamo a un uomo di grande fede, poi scopriamo le cose di cui è capace. Però poi a un certo punto si riabilita, no? Quando per esempio viene cacciato da Gerusalemme, perfino piange il figlio che lo aveva cacciato via, E quando poi ritorna da vittorioso, esercita la misericordia nei confronti, perfino vi ricordate di quel Simei che lo aveva maledetto mentre se ne andava via e uno dei suoi soldati gli aveva detto fammi andare a uccidere questo cane morto e lascialo stare, magari Dio lo ha mandato a maledirmi. E quando torna da vittorioso, quello stesso Simei gli va incontro e Davide lo perdona. Però quando sta per morire, avete notato, prima Re, capitolo 2, dà delle istruzioni a suo figlio Salomone affinché uccidesse Simei. Che delusione! No? Come Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, che in punto di morte chiede vendetta! Sì, perché perfino i migliori degli uomini non sono come Dio. Solo Dio, quando ci perdona davvero. Solo Dio, quando ci perdona per sempre. Solo Dio non solo ci offre la pace, non solo ci dà il perdono, ma non solo non ci tratta da nemici, ma ci fa diventare suoi figli. L'adozione e la certezza che il perdono che Dio ci dà è per sempre. Questo è il Vangelo della pace. Questo è il Vangelo che Dio ci ordina, è la pace che Dio ci offre, la pace della nostra coscienza. E la pace che diventa poi pace nelle nostre relazioni con il mondo. Perché noi non possiamo odiare più nessuno, essendo stati da Dio amati così tanto. Come possiamo odiare qualcuno? Com'è possibile che qualcuno che ci offende ottenga la nostra vendetta piuttosto che il nostro perdono? Se siamo siamo stati così tanto amati da Dio, questa pace che Dio ci offre, questa pace che Dio ci dona, questa pace diventa la pace delle nostre relazioni con il prossimo, quelle dell'amore, quella del perdono, quella dell'unità. Nessuno è più pacifico di colui che lascia che sia Dio a decidere come e quando far giustizia dei propri nemici. Ed è la pace che Dio ci ordina di annunciare. Quindi la pace è la più grande, la più bella promessa del Vangelo, perché risponde ai bisogni più profondi, alle più intime aspirazioni del cuore dell'uomo. Nulla di meglio e nulla di più grande potrebbe capitare a una persona in questo mondo che è quella di ottenere la pace con Dio e la pace di Dio. E infine, e ho quasi concluso, la prontezza data da questo Vangelo. Quali sono gli effetti di questo Vangelo? La risposta di questo versetto è nel termine che Paolo usa e che ha qui la sua unica menzione nel Nuovo Testamento. Cioè, nel versetto 15 troviamo questa parola che viene tradotta zelo, che è un termine che è usato soltanto qui nel Nuovo Testamento, per qualcuno che può essere interessato, è etoimasia, che nella nostra versione è tradotto zelo, ma che in effetti significa prontezza, preparazione, che potremmo anche estendere anche al significato di competenza. Il senso è che chi ha compreso, chi ha acquisito, chi ha applicato il Vangelo della pace è ben pronto ed è equipaggiato ed è fornito per vivere la vita che Dio vuole che egli viva e che quindi può affrontare la battaglia quotidiana contro tutto ciò che ci può affliggere, contro tutto ciò che ci può abbattere, tutto ciò che ci può ferire. Chi ha ricevuto il Vangelo della pace sarà capace di rispondere ai dubbi che sorgono nella mente, alle insinuazioni sataniche, sarà capace di calpestare serpenti e scorpioni senza riceverne male. Un'altra bella applicazione. Gesù, vi ricordate quando mandò i suoi discepoli a predicare il Vangelo, ritornarono tutti contenti perché avevano, dicendo, anche i demoni ci sono sottoposti. E Gesù dice loro: io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Come possiamo camminare su serpenti e scorpioni se non siamo calzati del Vangelo della pace? In altri termini, se non siamo equipaggiati, non abbiamo fatto posto al nostro cuore, non abbiamo compreso profondamente che il Vangelo non è qualcosa che noi dobbiamo fare, ma qualcosa che è Dio che ha fatto per noi, è qualcosa di cui Dio stesso ci ha rivestito, e che è il dono della sua grazia, il dono del suo perdono, che non può esserci tolto. Solamente così noi eviteremo di scivolare nelle trappole del legalismo e dell'antinomismo, cioè non cadremo, se i nostri piedi sono calzati dal Vangelo della pace, non cadremo nel pericolo di pensare che Cristo ha fatto la sua parte e noi dobbiamo fare la nostra parte per essere salvati. No, la salvezza è il dono di Dio completa. E non cadremo neanche nell'altro burrone, che è quello di pensare che siccome Cristo ha fatto tutto, noi possiamo vivere come ci pare, in fondo tutto è a posto. Il Vangelo della pace ci dà stabilità, prontezza, precisione. Noi dobbiamo quindi condividerlo con altri. Ora, fratelli, giusto per concludere, abbandoniamo qualunque pensiero di superbia e di autosufficienza. Noi siamo continuamente esposti alla caduta e per non cadere dobbiamo avere i nostri piedi ben protetti dal Vangelo della pace. Dobbiamo, dalla testa ai piedi, dobbiamo essere ricoperti dell'armatura di Dio, non dobbiamo trascurare nulla. Conoscete tutti quanti, anche i ragazzi conoscono il mito di Achille. Eh? Come si chiamava la mamma di Achille? Teti, una ninfa, che quando ha avuto questo figlio, che ha fatto? L'ha messo dentro un fiume che dava l'invulnerabilità, ma lo teneva per il tallone, il famoso tallone d'Achille. Pochi non sanno che cos'è il tallone d'Achille, ma ce ne sono alcuni che non lo sanno. E Achille era un grande guerriero, perché era invulnerabile, qualunque cosa la colpisse non veniva sopraffatto, però aveva quella parte che, se fosse rimasta scoperta, poteva procurargli la morte. E poi come morì? Con una freccia che lo colpì proprio lì nel tallone. Noi abbiamo più di un tallone vulnerabile, ma se ci copriamo con l'armatura di Cristo, l'armatura di Dio, saremo invincibili, più di Achille. E quindi dobbiamo conoscere, amare, proclamare il Vangelo della pace, il Vangelo della sola grazia di Dio, il Vangelo della scelta sovrana di Dio, il Vangelo della vita che Dio ci dona. Lo dobbiamo conoscere, lo dobbiamo amare, lo dobbiamo proclamare. E ricordatevi che il conforto più grande che possiamo avere su questa terra è donato proprio da questo Vangelo della pace. Molte sono le tentazioni e i pericoli e le difficoltà e le prove nelle quali ci troveremo. Molte sono le occasioni in cui la nostra mente sarà assalita dal dubbio, dalle preoccupazioni. Dove dobbiamo tornare per trovare pace e conforto? Ma dove l'abbiamo trovata la prima volta? E dove l'abbiamo trovata la prima volta? Alla croce di Cristo, dove il sangue di Gesù ci lava, ci purifica, dove vediamo l'amore di Dio, dove vediamo la pace che viene fatta è stabilita per sempre, dove sappiamo che non solo ci siamo stati riconciliati con Dio, ma che in virtù di quel sacrificio siamo anche diventati figli di Dio. E al Signore sia la gloria per sempre. Amen.